Siamo in diretta, siamo collegati con Francesco, con lui vogliamo parlare di signoraggio. Ne abbiamo parlato prima nella presentazione di questa puntata di Anarres. Ecco, di questa parola si trova traccia ampia in praticamente tutti i siti della destra più estrema, ma lo si vede circolare ormai da tempo anche in tante pagine Facebook, quelle pagine Facebook come quella del Parco Ruffini, a cui fanno riferimento tanti dei cosiddetti forconi, tanti di coloro che almeno nella nostra città hanno dato vita dalla scorsa settimana a blocchi. Siccome su questa questione c'è stato un dibattito molto molto ampio e in qualche modo adesso si sta un po' spegnendo l'eco delle varie cronache, dei vari dibattiti, vale la pena di parlare di questa questione. Lo so, qualcuno in questo momento starà sorridendo dicendo ma è l'ennesima bufala, è l'ennesimo racconto, è l'ennesima teoria del complotto. Certamente, ma intorno alle teorie del complotto negli anni 20 e negli anni 30 del secolo scorso sono state costruite le dittature e i pogrom. Quindi in qualche modo quando una favola diventa ampiamente diffusa poco conta che sia falsa, quello che conta è che riesce in maniera semplice a rispondere evidentemente a una domanda di individuare un colpevole in maniera molto chiara di un malessere che non si riesce più a ricondurre alle proprie radici sociali, alle proprie radici di classe, in cui tutto appare sostanzialmente indistinto ed indistinguibile. Buongiorno Francesco.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Bene, di che cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando della solita storia giudo-pluto-massonica che ogni tanto emerge individuando alcuni colpevoli che servono soprattutto ad assolvere i veri responsabili, cioè quando si parla, e questo in generale sulla teoria del complotto, quando si parla di poteri forti, ci si dimentica che l'origine della parola poteri forti è di Pietro Nenni, che spesso a coprire ed assolvere i veri responsabili delle cose. Quando Nenni andò al governo, cioè nella stanza dei bottoni, secondo la definizione che si è inventata, per giustificare al proprio elettorato che ha rotto il fronte popolare col Partito Comunista, che erano accusati di essere traditori, il fatto che di fatto non avessero fatto nessuna riforma, disse che la colpa era dei poteri forti, cioè di qualcuno che era al di là, indefinibile e così. E quando si ragiona di queste cose, quando si ragiona per esempio di signoraggio, serve questo ragionamento ad assolvere quelli che effettivamente invece sul discorso della moneta, dei tassi di interesse, ci stanno guadagnando tantissimo, cioè le banche. Perché non vedendo il problema effettivamente qual è, uno prende, c'è il problema della sovranità monetaria eccetera, quando la situazione non è questa. Il problema di fondo per cui nascono questi racconti è sulla difficoltà di comprensione di quello che significa la moneta, la circolazione monetaria eccetera. Il problema non è tanto per esempio sulla moneta, del valore, del fatto che sia o meno corrispondente all'oro o cose del genere, perché è un problema legato proprio al fatto che quando si stampa tanta moneta si determina inflazione. Quando arrivò in Spagna l'oro delle Americhe, l'oro e l'argento delle Americhe, loro stamparono a profusione moneta perché avevano ovviamente il metallo disponibile, lì era una moneta che addirittura aveva l'oro e l'argento, si determinò un'inflazione elevatissima che mise in crisi l'impero spagnolo proprio per l'eccesso di produzione di moneta. Come in altri casi, quando l'economia tira anche stampando un po' di moneta, l'inflazione può essere più bassa o meno bassa a seconda. In questa storia per esempio abbiamo un'inflazione molto bassa a causa della domanda, per cui nessuno c'ha i soldi per comprare, quindi i prezzi non possono crescere. Tutta questa cosa per dire che il problema, e poi adesso andiamo sullo specifico sul signoraggio, però il problema è legato alla comprensione dei meccanismi legati alla circolazione della moneta. Quando la moneta può determinare l'inflazione, può anche non determinarla sostanzialmente. Dipende sempre da due fattori, da quanto da come va un'economia, se un'economia è florida, se tira, o se è in recessione, e contemporaneamente da quanta moneta si stampa, se è in funzione delle necessità dell'economia o viene stampata in eccesso. Qui arriviamo al primo punto, no? Quando viene stampata, il signoraggio come nasce? Una definizione che sale al Medioevo sostanzialmente, quando si portava il metallo prezioso, comprendendo anche il rame tra i metalli preziosi, veniva portato alla zecca di Stato e il sovrano imprimeva la propria effigie garantendone il titolo, cioè la quantità effettiva di metallo prezioso contenuto nella moneta di conio, e il peso, cioè il valore. Per questa attività veniva remunerato con una parte del metallo prezioso che veniva portato a coniare, e questa remunerazione era detta signoraggio. Che è successo poi successivamente? È successo che poteva capitare che signori, principi che avessero l'autorizzazione a battere moneta la producessero per conto proprio e in quel caso falsificassero, cioè dicessero che una moneta era d'oro e pesava 10 grammi, mentre in realtà magari era il 50% rame e 50% oro, quindi il valore nominale era molto più alto del valore reale. Questa situazione qui determinava dei profitti, anche questi detti di signoraggio. La faccio in maniera molto veloce: si è arrivati a una situazione dove sostanzialmente fino alla fine della prima guerra mondiale il contenuto di una banconota, che sono quelle che hanno sostituito le monete, era in qualche modo rimborsabile in oro, c'era una cosa che si chiama gold standard, cioè se io mi presentavo agli sportelli della Banca Nazionale di qualsiasi paese esibendo una banconota di quel paese, quelli mi davano il corrispettivo di quella banconota in oro, per cui potevano circolare indifferentemente o le banconote o le monete d'oro con quello stesso valore. Dopo la seconda guerra mondiale ci si rese conto che la scarsità d'oro presente sul mondo non consentiva un fluire dell'economia, per cui c'era un problema proprio pratico di reperire i soldi, la moneta, perché dovendone stampare in base al loro posseduto, è chiaro che se un'economia chiede più moneta, chiede più credito, è chiaro che io ho difficoltà. Si passò prima al gold exchange standard, cioè al fatto che le monete avevano un rapporto tra loro e l'unica moneta vera che poteva essere convertita in oro fu il dollaro statunitense fino al 74, quando nel 74, in seguito a una crisi economica, Nixon dichiarò la cessazione della convertibilità del dollaro, che però da allora è rimasto moneta degli scambi internazionali per questo motivo, e da quel momento in poi le monete valgono in base alla solvibilità in merci e in credito del paese che le emette, per cui se c'è un paese che si ritiene non solvibile la moneta si svaluta, si deprezza, e se invece si ritiene che un paese sia solvibile e lo sarà in futuro e è solido, la moneta si apprezza rispetto alle altre monete. Questa è la situazione. Dove nasce oggi il problema del signoraggio e come nasce il problema della creazione della moneta in epoca moderna? Nasce dal fatto che uno Stato, per finanziarsi, può anche stampare moneta, nel senso che in alcuni casi, è il caso nei giorni nostri dello Zimbabwe, di Mugabe. Mugabe finanzia il proprio debito pubblico stampando moneta, la stampa direttamente lo Stato e ci paga con questa moneta le obbligazioni assunte, gli stipendi ai dipendenti pubblici, eccetera. Ovviamente, facendo un'operazione del genere, circa il 50% dei bisogni dello Stato viene assolto attraverso la stampa di moneta, si è creata un'inflazione allucinante, perché è chiaro che una moneta fatta così, stampata, vale tanto quanto i soldi del Monopoli. Per cui in Zimbabwe c'era fino a poco tempo fa un'inflazione nell'ordine del 500.000% l'anno, raddoppiavano i prezzi ogni due giorni, una cosa del genere. Oggi, per poter risolvere questo problema, che è innestato ovviamente una crisi economica clamorosa, hanno adottato come moneta il rand sudafricano, cioè la moneta di un altro Stato, e il dollaro americano. Gli scambi e gli accordi avvengono tramite monete di altri Stati, perché ovviamente la moneta dello Zimbabwe non è utilizzabile, perché non è credibile da parte degli stessi cittadini. Una situazione del genere si creò anche durante la rivoluzione borghese in Francia. Negli anni immediatamente successivi venne stampata la moneta per pagare le obbligazioni del governo di rivoluzione, e ci fu un'inflazione spaventosa che determinò, tra le altre cose, la crisi economica successiva alla rivoluzione borghese in Francia e l'avvento del bonapartismo, che ritornò a stabilizzare la situazione, come è successo a Weimar, come è successo di Milosevic, come succede periodicamente quando uno Stato, per finanziare le proprie obbligazioni, stampa moneta. In altri paesi che succede? Che la moneta viene stampata dalla banca nazionale. Nel caso dell'Italia, fino all'avvento dell'euro, è la Banca d'Italia, cioè una istituzione distinta dal tesoro, che stampava moneta per conto dello Stato in base alle necessità dell'economia, che aveva il compito di stabilizzare l'economia. Che cosa faceva la Banca Nazionale? Non è che il governatore della Banca Nazionale stampa la moneta, poi chiama gli amici suoi e dice: andiamoci a mangiare una pizza, stasera pago io che ho stampato qualche miliardo di lire in quel caso. Con la moneta stampata ci compra i titoli di Stato, cioè lo Stato emette i BOT, i BTP, eccetera, eccetera, li vende sul mercato. Se sul mercato non trovano acquirenti, o se si ritiene che sia opportuno aumentare la quantità di moneta presente nel sistema, la banca centrale, ripeto, la Banca d'Italia fino all'avvento dell'euro, comprava questi titoli di Stato. Lo Stato con questi soldi poi ci pagava gli stipendi, le obbligazioni, eccetera, eccetera, eccetera. E il meccanismo era questo, rendeva di fatto impossibile quello che si sta verificando oggi con la Grecia e con la crisi dei debiti sovrani dell'area euro, è impossibile che uno Stato fallisse. Perché? Perché la propria banca centrale, comprando quei titoli di Stato, di fatto aumentava la circolazione monetaria e determinava sia la svalutazione della moneta, quindi la perdita di valore della moneta, e quindi la possibilità che le merci di quel paese venissero vendute all'estero a un prezzo più basso, sia l'inflazione interna, quindi la svalutazione del valore del debito, perché è chiaro che se un debito che mi vale il 100% del PIL e ho il 20% di inflazione, l'anno dopo il debito mi varrà l'80% del PIL, per il semplice fatto che il PIL non è cresciuto ma è aumentato come valore nominale, e il PIL si misura in base al valore nominale, quindi è aumentato, il debito si è diminuito del 20%. Cosa è successo? E qui veniamo all'aspetto, diciamo così, per cui i signoraggisti insistono. Con il passaggio all'euro, loro dicono, si è ceduta la sovranità monetaria, cioè si è ceduta la possibilità di avere un reddito da signoraggio per lo Stato italiano attribuito alle istituzioni europee in maniera generica. In realtà il problema è leggermente diverso e copre, con questa affermazione sul signoraggio, il problema vero, cioè la Banca Centrale Europea seguita a stampare monete, e una parte di queste monete vengono, il reddito da signoraggio di una parte di queste monete viene, mi pare, il 12,5%, tanta è la quota dell'Italia all'interno della BCE, viene retrocesso all'Italia, cioè i soldi che fa da reddito da signoraggio alla BCE vengono dati all'Italia. Il problema qual è? Che la Banca Centrale Europea non compra direttamente i titoli di Stato dei paesi quando li emettono, ma presta i soldi alle banche. E qui è il problema dei signoraggisti, che ignorano tutto questo passaggio. La Banca Centrale Europea non compra i titoli di Stato, ma presta i soldi alle banche al tasso di interesse che viene stabilito dalla Banca Centrale Europea. Le banche con questi soldi a loro volta eventualmente comprano i titoli di Stato. Però che cosa succede? La Banca Centrale Europea dà i soldi alle banche allo 0,25% annuo di tasso di interesse, questo tanto è il tasso di interesse. Le banche comprano per esempio i BTP italiani al 4,11% di interesse, cioè le banche, senza fare assolutamente nulla, guadagnano il 3,85% di interesse l'anno. senza fare assolutamente nulla, perché non danno alcun valore aggiunto, vanno da BCE e gli dicono mi dai 1 miliardo di euro, la BCE gli dice sì, però tra un anno mi devi dare 1 miliardo e 250 milioni, e quelli prendono, con quei soldi ci vanno a i titoli di Stato italiani, mi dai 1 miliardo di euro, sì, però lo Stato italiano io ti do 1 miliardo, tutto un anno mi devi dare 1 miliardo 4 milioni e 110 mila euro, io la differenza di quei 4 milioni per cui non ho fatto assolutamente nulla me li metto in tasca io banca. Questa cosa qui è un meccanismo che si chiama carry trade, è quello che ha determinato e sta determinando il deficit clamoroso dei bilanci degli stati. Perché? Perché se invece di avere questo passaggio inutile delle banche, gli stati si indebitassero allo 0,25%, in Italia avremmo il bilancio inattivo di qualche centinaio di miliardi e l'avremmo avuto inattivo negli ultimi 5 anni, così come tutti gli altri stati europei.
Però questo, fammi capire, non ha nulla a che fare con la cosiddetta sovranità monetaria.
Ma non c'è assolutamente nulla, è semplicemente il fatto che la Banca Centrale Europea, invece di dare i soldi, gli stati li dà alle banche, non è un problema di sovranità monetaria, perché avrebbe dovuto fare anche la Banca d'Italia avendo la lira, decidendo un meccanismo diverso. Cioè tutta questa situazione qui, che ovviamente non c'entra nulla col signoraggio, che il signoraggio su sta cosa è una frescaccia che serve a coprire questo problema vero. Perché se io parlo di altro, dico che il problema è il reddito da signoraggio, io gli dico no, ma guarda, il reddito da signoraggio, che poi in questo caso è lo 0,25% che viene di guadagno che viene fatto sulla stampa della moneta, perché quello che ha la banca centrale è un'obbligazione di una banca che poi gli dà gli stessi soldi, glieli deve ridare la banca l'anno dopo con aumentati dell'interesse o eventualmente rinnova il prestito con altro interesse. Quello 0,25% è il reddito del signoraggio della Banca Centrale Europea che viene, detratte le spese di funzionamento della banca, retrocesso ai paesi membri, compresa la Banca d'Italia.
Quindi questo sostanzialmente chi teorizza il signoraggio come il mostro che ci ha impoveriti tutti quanti, di fatto non coglie che la questione è tutt'altra cosa.
Esatto, ma per dirne un'altra, se l'Italia volesse aumentare la base monetaria, come sovranità monetaria, visto che nonostante l'accordo che hanno fatto sul controllo centrale delle banche commerciali dei paesi, questo entrerà in vigore nel 2025, basterebbe che la Banca d'Italia dicesse benissimo, invece di avere la riserva sui depositi al 10%, ce l'abbiamo al 9%, si aumenta la base monetaria. Che cos'è la riserva sui depositi? Il fatto che io banca, se tu mi porti 1000 euro, io posso prestarne, ne posso prestare 900 a una persona. Questa persona poi magari li deposita presso di me, che vuol dire che ne posso prestare 800, con un meccanismo moltiplicatore di depositi, per cui di fatto io moltiplico per 10 i 1000 euro che mi ha portato, posso prestarne fino a 10.000 euro. Se io aumento diminuisco la quantità di riserva, per cui io invece di dover tenere su ogni 1000 euro che mi vengono depositati il 10%, devo tenere il 9, io aumento a misura la quota che posso prestare, per cui invece di prestarne 10.000 se mi portano, cosa ne potrò prestare? 11-12.000, ovviamente trattandosi di miliardi, aumento di qualche miliardo il flusso maniera della quantità di moneta presente all'interno di un'economia. E la moneta creata per questa via è molto molto maggiore come numero della moneta circolante, del circolante di carta, della carta moneta, eccetera. Cioè, sono meccanismi che sono ostici alla comprensione da parte delle persone, per quello dico che poi alla fine, però nascono queste idee, perché pensa che i soldi siano soltanto i pezzi di carta che girano, no, i soldi sono i depositi bancari, sui titoli, sulle obbligazioni, anche quelli sono soldi. La quantità di depositi bancari, la massa monetaria data dai depositi, è molto molto maggiore, ma di diversi ordini di grandezza della quantità di moneta circolante. Uno, anche nell'esperienza, uno gira normalmente con meno soldi, cioè hanno 1.000-1.500 euro al mese, non è che c'ha 1.500 euro in tasca tutti i giorni, ce ne avrà 50-100, perché sono quelli che servono per fare la spesa, gli altri ce l'ha depositati in banca.
Chiarissimo, chiarissimo, stammi a sentire, ascolta un po', ma in tutto questo, voglio dire, mi sembra che questa ennesima teoria del complotto sul signoraggio, sulla perdita della sovranità monetaria, anti-euro, anti-Europa, miri ad una, come dire, a una cosa molto chiara, l'instaurazione di uno stato chiuso, protezionista, con amplissime barriere doganali verso l'esterno, e che fuoriesca in qualche modo dai meccanismi che noi chiamiamo di governance transnazionale, invece per i forco, fascio, complottisti possono essere riassunti all'interno dei vari club Bilderberg, eccetera, eccetera, e che in qualche modo però, come dire, richiamano un'idea di piccola patria chiusa, eccetera, eccetera, una sorta di reazione, no, nei confronti di quello che la globalizzazione ha significato e il ritorno al mito della piccola patria chiusa. Ecco, io in questo intravedo, al di là appunto della falsità dei meccanismi che delle pezze di appoggio giustificative, un'area pericolosa. Tu parlavi di Weimar, ma chiaramente l'esempio è un po' sotto gli occhi di tutti, in qualche modo un tentativo, no, difendersi da quell'horror vacui che il futuro in qualche modo ci si presenta davanti e che invece non è più stato capace di interpretare la sinistra, troppo, come dire, arroccata nell'illusione di una riproposizione di un welfare che poi, almeno la sinistra di governo, nemmeno più è stata capace di difendere dallo smantellamento ormai, possiamo dire, pressoché concluso da parte dei vari governi che si sono succeduti, in una sostanziale indifferenziazione tra gli uni e gli altri. E quindi siamo di fronte a un clima che ci pone degli interrogativi, anche al di là del meccanismo economico, che è importante smascherare, infatti l'abbiamo voluto farlo apposta in questa puntata di Anarres, proprio per arricchire quel dibattito che fino alla scorsa settimana era molto, come dire, era molto basato sul fenomenico, sull'aspetto, sull'esteriorità, e poco, molto poco è andato a toccare quelli che sono gli elementi costitutivi dell'immaginario che ha portato, specialmente nella nostra città, perché nel resto d'Italia il fenomeno è stato decisamente meno rilevante, alcune persone che non erano mai uscite di casa a tentare di bloccare le strade, a ingaggiare una partita forse probabilmente sopravvalutata, ma certamente non vista tanto spesso, e soprattutto con un obiettivo chiaramente avversivo, quello di cacciare via tutti quanti e istituire un governo sano, pulito, forte, insomma un'illusione del ritorno ad un'originaria bontà nella quale poi si sta bene tutti quanti assieme, i bravi produttori e i bravi lavoratori, insomma un'idea che, di cui origini e cui contenuti sono chiaramente collocati a destra, ma che oggi riprendono a sedurre, e questa seduzione, al di là di quale potrà essere l'esito immediato di questa vicenda particolare, di questo coordinamento che si è già sfasciato, della patetica marcetta su Roma di Calvano e dei suoi, dell'ovvio da parte loro, come dire, protagonismo da parte della destra più estrema, rischia di rimanere all'interno del nostro panorama sociale e chissà, forse anche di sedimentarsi. Tu cosa ne pensi?
Ma ci sono vari elementi. Uno è sicuramente l'incapacità dell'attuale classe politica di interpretare qualsiasi forma di viaggio. Questi se vivono fuori dal mondo, questi non hanno nessuna idea di come vivono le persone normali, vivono in una loro cittadella dorata in cui cercano di sbarricarsi là dentro e garantire risorse per se stessi per l'inevitabile crollo che sanno che ci dovrà essere da qui a breve. All'interno, e siccome non può durare così a lungo questa scollatura totale tra classe politica e posti rappresentati, vedi il boom dei grillini al 25% con una campagna non si capiva e non si capisce ancora che cosa volessero, insomma, con un leader carismatico che cambia idea ogni 3x2, in una situazione del genere si innestano anche questi, cioè c'è un'insoddisfazione e si innestano anche questi. alcuni di queste tesi politiche sono volutamente portate avanti dalla destra. C'è un problema sul fascismo, sull'autoritarismo totale, sulle società comandate da uno, che sono società che necessariamente non possono essere complesse. La complessità rifugge la monocrazia al comando. All'interno di una dimensione articolata necessariamente ci sono vari gruppi che interagiscono tra loro, devono trovare delle sintesi, devono trovare anche in qualche caso sopraffanno gli uni agli altri, ma è una situazione di vari gruppi che si muovono all'interno di un contesto politico. In una società arcaica, di tipo contadino, chiusa, protezionista, è l'unico tipo di società in cui l'autoritarismo riesce ad affermare se stesso, l'autoritarismo come monocrazia. In Europa c'è la Bielorussia di Lukashenko che ha questo tipo di caratteristiche. Gli stati che hanno questi atteggiamenti devono essere stati chiusi al loro interno, e il fatto di richiamare alcuni in maniera richiama alla vita bucolica e a una presunta situazione di benessere passato, che in Italia non c'è mai stata, in Italia non si stava bene, non c'era l'emigrazione interna, negli anni del boom, negli anni 60 c'era l'emigrazione interna, c'erano milioni di persone che si sono spostate dalle campagne alle città e dal sud al nord, negli anni successivi, negli anni 70 non si stava bene e così via. In Italia non è che c'è stata una fase dove dici c'era un periodo in cui si stava bene, ci sono stati periodi in cui si stava meno peggio, ma non ci sono stati mai periodi in cui a cui richiamarsi come un Eden scomparso che potrebbe ritornare in questi
così. Ma forse per alcuni ceti, come dire, c'è stato un periodo di relativa stabilizzazione, l'illusione di essere arrivati alla piccola borghesia, parlo del lavoro autonomo di prima generazione, quello dei mercatali, che poi è stato il vero protagonista delle piazze Forcone qua a Torino e che in qualche modo si trova oggi di fronte a un mixer di crisi e di imposizione fiscale aumentata, o per meglio dire imposizione fiscale autentica, mentre prima, come dire, l'evasione era sostanzialmente la norma, si ritrova di fronte ad una sorta di perdita di prospettive che sembravano consolidate. Credo che l'elemento sia più psicologico che altro. Tra l'altro
è psicologico, nel senso che si tratta in quel caso di persone che venivano da una situazione molto peggio precedente, erano gli operai che hanno preso la partita IVA e si sono messi a lavorare in proprio, è una situazione che c'è stata in Veneto, non solo in Piemonte, la crisi industriale. Una parte degli operai si sono messi proprio, stavano un po' meglio, anche se si ammazzavano di lavoro molto di più, molto spesso, che non quando facessero gli operai prima, ma è stata una fase di breve periodo in cui l'illusione di stare meglio derivava dal peggio in cui stavano prima e che, ripeto, poi non era tutto sto gran bene, e evidentemente è una fase di breve periodo, perché poi finita la fase boom, finita la fase di espansione del debito pubblico, in Italia sono ripiombati in una situazione di malessere sociale. È un aspetto più logico che non politico o sociale, ma infatti quello che c'è, le movenze su cui agiscono e che animano questi sono movenze di tipo psicologico, non sono movenze politiche, non hanno neanche tutti a casa, non vuol dire assolutamente nulla, uno deve anche essere, quando fa determinate cose tutti a casa, lo potremmo dire pure noi, penso che in Italia non ci sia qualcuno che dice no, sono quelli che fanno tanto bene, tranne, voglio dire, i familiari di quelli che stanno al governo, penso che non ci sia qualcuno che dice no, sono tanto bravi. Evidentemente però è che cosa si fa in alternativa, che differenzia e qualifica le persone che si muovono. In questo caso loro sulle alternative sono assolutamente sfumati, cioè chi va a dire diamo il potere a una giunta militare provvisoria, ai fascisti di Casa Pound, a quelli che parlano di usciamo dall'euro e cosa, ma non si capisce come, chi è, oppure con la richiesta andiamo alle elezioni così come se andare a rivotare e rivotare probabilmente gli stessi cambierebbe qualcosa, come se non fosse mai cambiato nulla con le elezioni.
Ti interrompo perché sono arrivati nel frattempo alcuni messaggi, te li leggo, alcuni hanno anche delle domande. CS, che ha apprezzato molto il tuo intervento, e chiede: qual è l'interesse della BCE nel dare soldi alle banche allo 0,25%?
Il problema è che l'euro è una moneta delle banche, non è una moneta degli stati. E tutta questa questione è venuta fuori in questo modo. La crisi bancaria, quella che hanno pagato la Grecia, Cipro, l'Irlanda, che sono vedi l'Irlanda che ha avuto un buco nel debito pubblico, non per problemi strutturali, è un debito abbastanza basso, ma perché lo Stato irlandese ha coperto due banche e le ha coperte, perché ovviamente siccome prendevano i soldi a questi bassi tassi da e poi li investivano comprando quelli che pagavano più alti i tassi di interesse, cioè i titoli del debito greco, nel momento in cui la Grecia ha rischiato il default si sono trovati con dei pezzi di carta straccia e con un buco con la moneta nei conti del bilancio che a quel punto è stato coperto dallo Stato irlandese, per cui i cittadini irlandesi hanno pagato due volte, la prima con i tassi di interesse molto più alti e la seconda quando fanno pure hanno dovuto ripianare, perché poi non è che gli andava bene davano i soldi all'Irlanda o li distribuivano ai cittadini. La truffa che c'è rispetto a questo è una scelta politica, è nello statuto della BCE che non vengono prestati i soldi agli stati sovrani ma vengono dati alle banche. Queste sono scelte di politica economica e monetaria che sono state fatte nel momento in cui si è deciso il passaggio all'euro. Sono scelte che hanno ovviamente una natura, una moneta gestita in questo modo è una moneta strutturalmente più forte perché si impedisce di finanziare il deficit dello Stato. Però siccome nelle fasi di crisi economica determinate in altro modo come questa è una crisi partita negli Stati Uniti, non è partita in Europa, lo Stato ha necessità di ampliare il proprio deficit perché altrimenti entra in una crisi ancora più profonda, si è determinato questo tipo di situazione per cui lo Stato non riusciva a reperire fondi e ci si è avvitati, soprattutto prima nella situazione greca poi in quella dei piccoli debiti, si è avvitati. Tutte queste scelte derivano, le cause poi determinano degli effetti. Questo è l'effetto della causa per cui l'euro è stato fatto con certe caratteristiche in un certo modo.
Chiarissimo. Senti un po', sono arrivati altri messaggi. C'è Guido che chiede, signoraggio a parte, è vero però che BCE è composta da banche private come Banca d'Italia, svincolate dalla politica o no?
Allora, le banche centrali, ogni paese ha una sua storia, in realtà in Italia sulla Banca d'Italia adesso hanno fatto una riforma su cui forse sarà il caso di tornare perché è un ennesimo regalo fatto alle banche, però la Banca d'Italia teoricamente è di proprietà di una serie di banche, prima erano tantissime, adesso con le fusioni e gli accorpamenti si sono ridotte molte, però in realtà queste banche non hanno alcun potere nei confronti della Banca d'Italia. Possono nominare soltanto i membri del consiglio direttivo, uno per regione, che però ha un compito solo amministrativo, cioè decide gli stipendi dei dipendenti della Banca d'Italia, per essere chiari, le problematiche interne alla Banca d'Italia, non decide nulla di politica monetaria. Quello lo decide il direttorio, il governatore e il consiglio dei governatori che poi a loro volta nominano per cooptazione, cioè decidono delle persone della banca chi ne entra a far parte. È un meccanismo autocefalo, cioè si governa da solo e perpetua la propria governance. E per cui il fatto che ci sia questa proprietà privata non serve assolutamente a nulla, se non, poi magari ci torniamo in un altro momento, a far guadagnare più soldi in questa fase alle banche. In altri paesi la Banca d'Inghilterra è interamente di proprietà statale, anche se l'Inghilterra non è nell'euro. In alcuni casi è a proprietà mista, c'è cioè una componente statale, una componente di banche private che comunque non hanno influsso. In realtà le banche centrali di ogni paese, indipendentemente dalla supposta formazione, sono tutte riconducibili allo Stato di quei paesi. La BCE è composta dalle banche centrali dei vari paesi che concorrono all'euro, ognuno per una quota. Ripeto, l'Italia.
Quindi torniamo al nocciolo. La centralità è quella del potere politico, la centralità è quella dei decisori politici, non c'è un autonomizzarsi dell'economia che in qualche modo, come dire, anzi della finanza per meglio dire, che finirebbe col costituire un qualche cosa che va al di là dell'entità statuale. È arrivato un altro messaggio. Quindi è vera la tesi che tutte le banche centrali si stanno trasformando in bad banks? Un saluto da Peppe.
Ho sentito malissimo, scusa.
Allora rileggo. Sarebbe quindi vera, dice Peppe, la tesi che tutte le banche centrali si stanno trasformando in bad banks?
No, nel senso le bad bank sono quando una banca tende a fallire, lo spieghiamo per chi non sa, le bad bank sono, viene creata sostanzialmente una banca che si chiama bad bank in cui allocare tutti i crediti incagliati, cioè quelli che non possono essere quelli inesigibili, le situazioni compromesse eccetera, che quindi sarà strutturalmente in deficit e destinato a fallire, e invece mettere le attività, il personale eccetera in una banca che poi è quella che sopravviverà alla cosa. Questa scissione serve a evitare che le attività finanziarie sbagliate fatte da una banca compromettano anche le attività finanziarie corrette fatte dalla stessa banca. Lo Stato poi si fa carico della liquidazione alla bad bank gestendo appunto le attività e i crediti inesigibili. Le banche centrali no, non stanno diventando bad bank, hanno un ruolo diverso, probabilmente sarà un ruolo da qui al futuro sminuito. Oggi hanno soprattutto un compito di controllo delle banche commerciali nazionali, cioè la Banca d'Italia ha un compito di vigilanza rispetto alle banche che ci sono in Italia, così come la Banca di Francia ha un compito rispetto alle banche che ci sono in Francia. Questo compito progressivamente viene passato alla Banca Centrale Europea, quindi di fatto si ridurranno da qui a 30 anni, però chiamiamolo, è un percorso abbastanza lungo quello che hanno delineato i trattati, si ridurranno le competenze, per cui necessariamente il ruolo sarà minore. Però non è assolutamente un discorso di bad bank, non è che hanno attività, anzi la Banca Italia ha depositi in oro, titoli e valute elevatissimi di diverse, nell'ordine di parecchi miliardi.
Chiarissimo.
Di euro.
Senti un po', è arrivato ancora un ultimo messaggio, poi con questo ci salutiamo. Chi lo racconta poi di non poter più consumare, di ingrassare a dismisura alla massa opulenta in un regime di autarchia? È Guero Notav, che salutiamo.
È chiaro che l'autarchia, voglio dire, l'Italia poi c'è passata per l'autarchia inventata quando ci furono le sanzioni contro l'assalto criminale all'Etiopia fatto dal regime fascista. È chiaro che nel momento in cui uno si chiude all'interno peggiorano le condizioni di vita. La complessità serve anche a questo, serve anche al fatto che comunque uno ha una maggiore facilità a reperire alcune cose che altrimenti non si reperiscono. Sì, vengono fuori piccole situazioni di nicchia, però complessivamente sicuramente la situazione peggiorerebbe, insomma. Ma quello è però la caratteristica è che la crisi arriva dopo l'avvento dell'autoritarismo, mai prima, per cui poi la gente si lamenta quando già non si può più lamentare. Dopo aver atteso il dittatore, poi nella fase immediatamente successiva se ne lamenta, però dimenticandosi che in quanto dittatore gli ha proibito di lamentarsi, quindi non riescono a liberarsene.
Grazie Francesco, alla prossima, ciao.
Ciao Maria, ciao a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.